Capitolo 32esimo. In sintesi. I decurioni chiedono inutilmente al governatore Ambrogio Spinola aiuti economici. Le risposte sono risposte evasive e inconcludenti. Poi, quando la peste infuria, il governatore trasferisce la sua autorità al gran cancelliere Antonio Ferrer, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. I decurioni chiedono poi al cardinale Federigo Borromeo di indire una solenne processione per invocare l'aiuto divino. Il cardinale inizialmente rifiuta, sia per non creare inutili speranze, sia per evitare il contagio o l'opera perversa degli untori. In città si è infatti ridestato il sospetto dell'esistenza degli untori. Si vigila per cogliere sul fatto qualche criminale propagatore della peste. Si individuano nuovi segni e si finisce per incolpare alcuni innocenti. Un vecchio e tre giovani francesi si salvano a stento dal furore della folla. La popolazione falcidiata. Le richieste dei decurioni a Federigo Borromeo si fanno sempre più pressanti e alla fine vengono esaudite. Così l'11 giugno 1630 tutti i quartieri della città vengono parati a festa e attraversati da un'imponente processione con l'esposizione delle reliquie di San Carlo. L'assembramento dà nuova energia al contagio. Il giorno seguente la peste dilaga irrefrenabile. I ricoverati nel lazzaretto aumentano e nel mese di luglio ogni giorno muoiono oltre 500 persone. Nel culmine della pestilenza, la mortalità giornaliera arriverà a 3.500. La popolazione di Milano, che prima della peste era di 250.000 anime, si riduce a poco più di 64.000. E a mano che il bisogno cresce, diminuiscono i mezzi, le persone, il coraggio. Esempi di carità e di perversità. In una città devastata, un aiuto ai malati e ai moribondi viene dalla misericordia privata e dall'opera di carità cristiana di frati e parroci guidati dall'esempio e dal coraggio del cardinale Federigo. Ma accanto alla carità eroica di alcuni si registra anche un aumento generale della malvagità. Furti e violenze di ogni genere vengono commesse da monatti, da sciagurati e criminali comuni risparmiati dalla peste. Costoro saccheggiano, ricattano le famiglie degli appestati estorcendo denaro, mettono quelle mani infette e scellerate sui sani, figliuoli, parenti, mogli, mariti, minacciando di strascinarli al lazzeretto. Cercano addirittura di diffondere la pestilenza, divenuta per loro fonte di ricchi guadagni. Il delirio collettivo, l'accecamento della ragione. La crescente paura delle unzioni genera una mostruosità di sospetti, una follia collettiva che assedia gli animi e soffoca il buon senso. Storie fantastiche e stravaganti si diffondono e vengono credute sia dal popolo sia dai dotti, come quella del diavolo che gira per la città a caccia di aspiranti untori ai quali promette casse di danaro. Persino alcuni medici, che per tempo avevano diagnosticato la peste per quello che era, finiscono per credere nell'esistenza di unzioni malefiche. Lo stesso cardinale Federigo accetta l'opinione comune. I processi contro gli untori. I magistrati, sempre più smarriti e confusi, iniziano a dare la caccia agli untori. I processi che ne conseguono non sono i primi di un tal genere, ma l'affare delle cosiddette unzioni di Milano è sicuramente il più celebre. L'accusa è di avere propagato la peste con polveri o con unguenti o con malie o con tutto ciò insieme, e le condanne prevedono supplizi spesso atroci. La lunga digressione sulla peste si chiude con la promessa di trattare per esteso in un altro scritto il tragico fenomeno dei processi agli untori e con l'annuncio che dal capitolo seguente torneremo finalmente ai nostri personaggi.